Veniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio, bene, allora ben ritrovati, la pioggia non ci spaventa e ricordatemi che poi alla fine devo dire qualcosa per l'incontro della prossima volta, che è solo una piccola nota che voglio dire, però ve lo dico alla fine, aspettando che arrivi anche qualcun altro. Allora, la volta scorsa abbiamo letto il Salmo 13, questa volta leggiamo il Salmo 14 e poi la mia intenzione sarebbe leggere ancora il Salmo 15 e vediamo, e anche il 16 e il 18, salteremo il 17. Stasera non abbiamo il videoproiettore, vi dicevo, perché appunto lo sta utilizzando Ciro, che sta dando anche lui gli esercizi a un gruppo di seminaristi. E allora seguiamo con la nostra Bibbia e poi eventualmente vi dirò qualcosa se c'è qualche nota. Lo stolto pensa: Dio non c'è. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è chi agisca bene. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Sono tutti traviati, tutti corrotti, non c'è chi agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori, che divorano il mio popolo come il pane e non invocano il Signore? Ecco, hanno tremato di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Voi volete umiliare le speranze del povero, ma il Signore è il suo rifugio. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Allora, come vedete, questo salmo ha l'intonazione di una riflessione sapienziale sull'esistenza. È quella che anche noi in certi momenti ci verrebbe da dire, ma no, è tutto un disastro, è tutto uno, no. E il male trionfa, tutti fanno il male. E allora vedete, è un po' in questa linea, probabilmente, naturalmente noi non abbiamo il tempo, non sappiamo quando questo salmo è stato fatto, scritto e da chi, e probabilmente in un momento di crisi, nella storia di Israele, di sconfitta, di degrado civile, culturale, cultuale. E allora è il salmista che intanto comincia con questa riflessione sullo stolto. Qui c'è questa contrapposizione tra il saggio e lo stolto. Il saggio e lo stolto, che sono appunto due figure fondamentali, che dicono anche due vie, due modi, no? Che una via di vita e una via di stoltezza e di morte. Nella sapienza a volte si sottolinea che più del cattivo è da temere lo stolto, perché il cattivo che sia anche intelligente, con cui c'è anche, voglio dire, speranza, no? O almeno che ti capisca, alla stoltezza e alla stupidità non c'è rimedio. E allora qui è lo stolto che fa un'affermazione di ateismo: Dio non c'è. Però attenzione subito noi a leggere questa affermazione alla luce di ciò che noi sappiamo, pensiamo che sia l'ateismo. Cioè l'ateismo, che per noi ha tutta una storia, una riflessione, no? Che poi è diventata anche teoretica negli ultimi secoli, non era così nell'antichità. dove infatti vedremo poi dopo che l'ateo contro cui si sta scagliando il salmista è colui che divora il mio popolo come il pane. Cioè quindi più che l'ateo che riflette e dice ma per me non esiste Dio, però poi no, non significa nulla in una sua condotta morale, che a volte sappiamo può essere anche molto più come dire specchiabile, specchiata rispetto a dei credenti, qui c'è un agire pratico e ci torneremo su questo. Intanto ecco poi no, questa constatazione amara anche qui, che più che una constatazione teoretica, no, di riflessione, che vuol dire è proprio così, nasce dal cuore. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, sono, no, non c'è chi agisca bene. È un po' anche la riflessione amara che il Signore fa nel racconto del diluvio. Il racconto del diluvio si apre appunto con questa constatazione di questo male che dilaga sulla terra. Potete prendere se volete, dice il capitolo 6 della Genesi, versetto 5, si apre proprio così dicendo: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male. Attenzione, sempre, non era altro che male, virgola, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Quindi questa constatazione amara di ogni intimo movimento, eccetera. E poi versetto 8: ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Cioè che sembra quasi no, ma se tutti no, e poi immediatamente ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Anche in Geremia che deve cercare un uomo onesto in Gerusalemme e non lo trova, no? Dice: ditemi se c'è uno no, che cammini in maniera onesta, no? E io li perdonerò, dice il Signore attraverso Geremia, no? Eppure di fatto c'è Geremia, e poi vedremo che non sarà il solo. Cioè, come dire, è da tenere tutte e due, è comprensibile tutte e due, no? Da una parte l'amara constatazione come veramente l'agire del male sia intimo a ogni cuore umano, anche il nostro, eppure allo stesso tempo lo stupore che c'è ancora qualcuno, no? E anche una parte di noi che cerca Dio. Da una parte si può leggere a livello di popolazione, di gente, dove no, da una parte anche vediamo, anche guardando le nostre comunità cristiane, la nostra chiesa, delle cose che veramente ci fanno in qualche modo, ci amareggiano, cioè il fatto che ci sia un processo in Vaticano in questi giorni è qualcosa che al di là di tutto amareggia tutta la comunità cristiana. No, di dire come queste dinamiche, che lo sappiamo, no? Però quando le si sono in maniera così conclamata, come dire, una sconfitta di tutti, una comunità cristiana, no? Che attenzione, voglio dire, era il tempo di Gesù, no? E anche già il tempo di Gesù, fra l'altro anche la parabola, ricordate, della zizzania e del grano, già dice lì che c'era una comunità cristiana che diceva: ma non è possibile che ci sia, che facciamo? Ci stacchiamo? Mandiamo via la zizzania? E allora quasi che quella parabola è per dire no, cioè in qualche modo è qualcosa che sarà sempre presente, no? E forse anche uscire fuori da quella illusione che forse a volte proprio in chi si sforza e cerca di camminare nella via del Signore in una pratica, l'illusione di essere puro. di essere giusto, perché in parte lo è, no? Per cui ci verrebbe da dire, ma noi, no, gli altri, eh? E invece questo fatto di dire, no, sarà il Signore alla fine che distinguerà il grano buono dalla zizzania. E allora quindi da una parte è comprensibile, cioè pensate anche, no, anche l'altro racconto di Abramo che contratta con Dio la possibile salvezza di Sodoma. Vi ricordate, no, quel bellissimo brano dove, no, c'è questa contrattazione che mette in luce il cuore di Dio che vuole salvare, no? E allora lì c'è la contrattazione: se ci saranno 50 giusti tu non perdonerai? Poi Abramo comincia a dire: ma 40, 30, 20, 10. La contrattazione si ferma a 10 e non si trova. Cioè quasi come a dire: c'è ancora bisogno di un tempo che non è ancora arrivato, ma poi arriverà, dove un solo giusto, il Signore Gesù, sarà causa di salvezza di tutti. E allora vedete, il Salmo esprime un po' questo, no? Questa delusione, Salmo 14, questa delusione, questa constatazione amara di un male che vedete, atei, però atei che sono corrotti e fanno cose abominevoli, no? Questa cose terribili, iniquità, eccetera. Vediamo come traduce anche qui il Salmo 14, dice appunto sono tutti uguali, non c'è chi fa il bene, semplicemente, no? Neppure uno. E allora poi questa riflessione passa a contemplare il Signore che dal cielo, ricordate che nella concezione biblica la terra è data agli uomini e il cielo è il luogo di Dio, ma non tanto perché gli ebrei pensavano, no, a una, non so, a un mondo particolare, no, di Dio, eccetera, anche se si parla poi di palazzo, eccetera, no? Ma tanto perché in qualche modo il cielo ci avvolge. Ci siamo dentro, pensate anche nella nostra Puglia che è bella, che nelle parti più di pianura, in quelle belle giornate in un cielo così azzurro, no, che col sole, in cui tu sei dentro il cielo e non lo prendi, però è altro da te. Quindi allora in questa alterità radicale di un Dio che è con te, che si china verso di te, che però è altro da te, e vedete qui si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Questo chinarsi di Dio sui figli dell'uomo ci ricorda anche il chinarsi di Gesù nel lavare i piedi, no, nell'ultima cena, no? Di questo Dio che si china, si abbassa, no? Qui si china per vedere, il vedere di Dio è un giudizio, è un giudizio che rivela il male. Guardate, noi ci fa sempre un po' paura, no? E giustamente anche l'aver stigmatizzato l'idea di un Dio giudice che ha terrorizzato generazioni, no? Per cui si viveva sotto la paura del giudizio, no? Ma qui invece si parte dall'idea di un Signore che viene a giudicare perché viene a fare giustizia, cioè ci si mette dalla parte dell'oppresso, di colui che subisce l'ingiustizia e che chiede che il Signore sia giusto giudice, no? Cioè operi la giustizia e quindi mi dia vita e riveli il male e lo faccia conoscere anche a coloro che appunto lo compiono. Quindi un uomo saggio, uno che cerchi Dio, è interessante, no? Il saggio, uno che cerchi Dio, lo stolto dice Dio non c'è. Il saggio cerca Dio. E questo è anche bello, no? Perché, come dire, quello che poi anche oggi, tante volte, tra i cosiddetti credenti e non credenti, tra gli atei, anche qui, veramente si potrebbe dire, anche tra i credenti, chi cerca Dio? Cioè, nel senso che ci sono tante persone religiose in cui Dio è un Dio tranquillo. Cioè loro sanno cosa lui vuole, Andare a messa la domenica, poi ogni tanto non ci vanno, vabbè, ma perché non ho potuto. Però vanno a confessarsi di questo, e in genere vanno a confessarsi solo di questo. Uno dei peccati più confessati, e spesso l'unico, da questi cristiani così bravi, che devo dire che io ne faccio molto di peggio, ma quando ascolto queste persone mi verrebbe da complimentarmi, complimenti, cioè lei dica come fa, e a fare, non sono davvero, basta, ok, quanto tempo non si confessa? 3 anni, ok, benissimo, e no? Allora, quei cristiani per cui Dio non è un problema, non è un problema, perché lui sta lì. In chiesa ci sono i suoi preti, no? Io so cosa devo fare, devo andare lì, un po' di volte là, no? Magari devo dare anche un po' un'offerta, eccetera, così i suoi mediatori parlano bene di me, a lui, al vostro, eccetera, no? Quindi Dio non è un problema. No, qui dice che il saggio cerca Dio. Come dire, c'è una inquietudine. Il Papa lo ha ricordato, no? E vorrei una chiesa inquieta, inquieta, no? Che si domanda, che accoglie le problematiche, che le vive le problematiche, che non ha tutto chiaro, che non sia la chiesa del Catechismo Universale della Chiesa Cattolica, in cui non c'è problema, perché ogni cosa ha la sua risposta. Non lo leggo mai il Catechismo. La Bibbia invece, come le vediamo, ci apre problemi, non ci lascia tranquilli, ci apre delle cose, delle prospettive, poi ci lascia lì. È così. Per cui allora vedete, no? Ci possono essere degli atei dichiarati che dicono io non sono credente, eppure persone, no? Vive in ricerca. In ricerca. Allora credo che questo, no? Già dà una luce. Il Salmo ci dice che c'è una saggezza nel cercare. E poi ritorna, no? Sono tutti traviati, tutti corrotti, non c'è chi agisca bene, neppure uno. Non impareranno dunque tutti i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano il Signore? Qui questo, ecco, anche qui, no? Un ateismo pratico, no? Che magari è anche cultico, però da un cuore spento, che non invoca il Signore. Vediamo se lo trovo, perché mi viene la reminiscenza, ma mi viene al volo, vediamo se riesco a trovarla, credo. Ecco, sì, prima lettera ai Corinzi, ve la leggo, poi andate a vederla. Proprio la lettera ai Corinzi si apre così. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, e a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. No, che bello, no? Cioè, questo, la Chiesa e tutti quelli che in ogni luogo, no, invocano il nome del Signore, si rivolgono a Lui, lo cercano in qualche modo. Ecco, vedete l'intervento di Dio che il salmista spera e su cui ha fiducia, che fa tremare di spavento, perché invece Dio, che è vivente e c'è ed opera, è con la stirpe del giusto. Voi volete umiliare le speranze del povero, non dare speranza, dicendo Dio non c'è nessuno che si cura di te. Ma invece il Signore è il suo rifugio. Per cui chi manderà, nel senso che ci aspettiamo che qualcuno mandi da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, vedete questo tempo in cui le sorti del popolo sono invece probabilmente, forse è un salmo post-esilico, con probabilità, no? Quindi siamo nell'esilio, subito dopo, e quindi una situazione di. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele. La cosa un po' particolare che i rabbini si domandano, che dice esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Giacobbe e Israele sono la stessa persona. Sono la stessa persona. Per cui, come dire, gioirà doppiamente. gioirà e gioirà, cioè quindi un'abbondanza di gioia, gioirà e gioirà e continuerà a gioire, una sovrabbondanza di gioia. Spesso la Bibbia ha queste immagini, no, di una sovrabbondanza, ma anche Maria quando si dice rallegrati, no? Perché il Signore rallegrati, come piena di grazia, no? In greco dice una grazia sovrabbondante, no? Che è grazia e grazia, eccetera, eccetera. Bene, passiamo al Salmo 15, anche questo è un salmo molto conosciuto. Salmo di Davide, dice: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Allora notate questa composizione poetica, questo canto, fra l'altro c'è una cornice, è il versetto iniziale che poi risponde al versetto finale, no? Il versetto iniziale dice: Signore, chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà nella tua santa montagna, e poi colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. È come dire, risponde, chiude, no? E il salmo che poi nel corpo del salmo c'è tutte queste indicazioni no, di colui che potrà poi abitare. E secondo gli studiosi forse questo salmo poteva essere un salmo che accompagnava l'arrivo di un gruppo di pellegrini al tempio. Tenda, santa montagna, si parla del tempio. Santa montagna è la montagna di appunto di Gerusalemme, e per chi c'è stato c'ha l'immagine di Gerusalemme. Gerusalemme era costruita su una montagna che è circondata da altre montagne che sono un po' più alte, per cui probabilmente è stata scelta apposta proprio per quello, cioè nel senso che tu da lontano, dato che queste montagne che le fanno corona sono più alte, Gerusalemme non la vedevi, no? Cioè dovevi arrivare sulla corona delle montagne per vedere che lì c'era una città. E su questa montagna, che è 800 metri d'altezza, mentre quelle che fanno corona raggiungono 900-1000 metri, su questa montagna la parte più alta era del Tempio, no? Come nelle concezioni antiche, no? C'è il re, ma sopra il re c'era il Dio. E allora quando si parla di Santa Montagna si parla del Tempio, e la tenda di cui si parla qui è reminiscenza del cammino nel deserto. Vi ricordate quando il Signore accompagnava il suo popolo sacramentalmente nell'arca dell'alleanza, che era portata dai Leviti, no? E era portata in una tenda, tutto il popolo si spostava con le tende, il Signore con il popolo nella tenda che era custodita dai Leviti, che era organizzata dai Leviti. E allora, oppure, quindi potrebbe essere appunto, come vi dicevo, il canto che, sapete, i pellegrini arrivano, un sacerdote del Tempio li accoglie e cantano, no, quasi per predisporsi interiormente, cioè per dire: chi può stare nella tenda del Signore? Ecco allora colui. E quindi era come se poi ci fosse un esame di coscienza e uno dicesse: io invece ho fatto questo, io invece ho fatto questo, e probabilmente c'era un rito purificatorio per cui poi si entrava. Quindi forse è un salmo legato a questo contesto. Altri dicono che potrebbe essere anche un salmo legato a un sacerdote che abitava, Cioè, nel senso che nel recinto del Tempio c'erano delle celle. Ancora oggi a Santo Sepolcro, sul tetto, c'è un piccolo monastero copto di monaci egiziani ed etiopi, che si sono fatti proprio delle cellette, una cosa molto sobria, povera, poverissima, e loro abitano sopra il tetto del Santo Sepolcro. Allora, e quindi probabilmente forse qualcuno che è lì, no, e che probabilmente forse al rito della consacrazione, eccetera, cantava questo canto. Poi naturalmente diventa qualcosa di ogni credente, no? E la prima cosa è, vedete, chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà sulla tua santa montagna. Sono due verbi qui utilizzati, abiterà e chi dimorerà, che indicano lo straniero. Lo straniero di passaggio, chi abiterà, e lo straniero residente, che però rimane straniero. È sempre tra noi, si è stabilizzato, no? L'immigrato si è stabilizzato, ma è sempre straniero. Allora è interessante, come dire, no? Cioè questa coscienza, in qualche modo, di essere sempre stranieri. Nel Levitico, adesso vi trovo la citazione, Levitico 25, capitolo 25, versetto 23, si dice che Dio che parla a Israele nella terra, si dice: perché per me voi siete tutti migranti. Voi siete tutti migranti. È interessante, no? Cioè, anche, e fra l'altro, molti anni fa, alcuni anni fa, quando già cominciava quello che anche oggi è un problema grosso, in queste migrazioni così massicce di popolazioni, Enzo Bianchi, no? Che scriveva che al di là di tutte le problematiche, al di là poi delle soluzioni e delle risposte che bisogna tentare di dare, che sono complesse, eccetera, però per la comunità cristiana questo massiccio movimento di gente ci ricorda che siamo tutti migranti, cioè che la terra non è nostra. Poi dopo ci sono tutte le problematiche, che questa è una cosa seconda, ma di fondo ricordare che la terra non è nostra, ma che è di Dio. La terra appartiene a Dio. E questo, tra l'altro, sarebbe scuola di sapienza, no, per tutti, cioè laddove, no, anche per dire in Israele e Palestina si accampa il diritto di dire: questa è la nostra terra. C'erano i nostri padri, no, come gli israeliani che fondamentalisti che dicono: ecco, vedi, c'erano le cose di Davide, quindi c'eravamo prima noi. Però qualcuno gli dice: ma prima di Davide non c'era qualcun altro? No, no, ma quelli siamo noi. No. Questo, no, possedere contro l'altro. Possedere contro l'altro. Allora qui in qualche modo, in questo salmo, ci viene ricordato che noi siamo ospiti di Dio. Ospiti di Dio. E quello che abbiamo, che pure diciamo nostro per capirci, però in fondo ci è dato in uso. Gesù cercherà di dirlo poi dopo. Vi ricordate tutte le parabole, quella bellissima anche sull'amministratore disonesto, no? Che letta così è paradossale. E Gesù piaceva sconvolgere la gente, cioè perché prendeva delle immagini, ricordate di quello lì che viene scoperto che è disonesto nell'amministrazione, e il padrone lo chiama e gli dice: beh, fammi i conti, perché dobbiamo vedere questa cosa. Allora lui capisce che sarà licenziato, e quindi cosa fa? Ancora di più il disonesto, no? perché usa di cose non sue per farsi degli amici, no? E la cosa ancora più paradossale nella parabola qual è? Che il padrone, venendolo a sapere, lo do l'amministratore di Gioretti. Perché giustamente la parabola non vuole essere un insegnamento della Bocconi sul modo di amministrare i beni d'economia, ma vuole essere anche per loro, come uomini, anche per loro, no? Su come usare i beni per costruire relazioni. E non per vivere da soli contro l'altro e senza l'altro, no? Per cui poi Vedete, comincia questa serie di indicazioni espresse con delle frasi, no? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia. Allora, interessante, fra l'altro, sono tutte indirizzate nelle relazioni. Tutte indirizzate nelle relazioni. Io ricordo, adesso dico così, ma San Carlo Maria Martini, cioè nel senso che poi, ma non importa perché era un uomo santo, e che lui, no, in una delle ultime interviste che aveva dato a Scalfari, e poi era stata pubblicata su Repubblica, no? Lui a un certo punto, no, disse in maniera proprio lapidaria, di un saggio che ormai si prepara a morire ed è libero completamente, a dire che quelli che molti nella Chiesa non sanno o non vogliono sapere, che l'unico vero peccato è l'oppressione del fratello, l'oppressione dell'altro. E notate, no? Noi siamo sempre lì a, invece a pensare a io che non ho fatto l'atto, no, di culto, io che un po' ho avuto problemi, no, intimi, io. E poi come ci comportiamo con gli altri? Neanche una parola, neanche un pensiero, no? Di come mettiamo la gente sotto con la macchina, perché non perché siamo cattivi, ma perché stiamo rispondendo all'SMS che non, naturalmente dobbiamo subito rispondere, no? Cioè l'altro non lo vediamo proprio. E dall'altra parte, quello è il peccato, quello è il male, perché quello uccide le persone. No, per cui vedete, no, chi uccide persone, perché allora dire chi può stare nel Signore? Bene, colui che cammina senza colpa, che cammina integro, fra l'altro, no? E qui in ebraico è proprio Olech Tamim, Tamim significa integro, perfetto, nel senso di integro. Non colui che è a pezzi, che... E allora è il camminare, la condotta, no? E poi ancora chi pratica la giustizia, ufo e sedek, una giustizia che va fatta, la giustizia è la pratica della giustizia, non è solo il pensarla, perché noi in tante cose siamo credenti non praticanti, non solo coloro che dicono in riferimento al cristianesimo, no? Che dicono no, io sono cristiano ma non praticante, no, ma il problema è che io sono giusto ma non praticante, no? Cioè, io sono onesto ma non praticante, no? Io sono fedele a mia moglie ma non praticante. Noi abbiamo questa scissione culturale, no? Dove l'importante è che io penso, che io so, che ne sono convinto. Ma poi la mia pratica, che sia completamente diversa da quella, non ci fa problema. Perché l'importante è che l'ho pensato, no? Cioè che ci credo, cosa ci credo non si capisce che significa. No, e nella tradizione ebraica le cose le credi se le vivi, se le pratichi. E allora, vedete, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. È bello questa sfumatura, no? Dice quello che ha nel cuore, perché c'è un intimo dove i nostri pensieri, le nostre cose più nascoste, che tante volte siamo bravi a tenere lì, no? E a non far venire fuori, a saperle solo noi. Però appunto dice la verità che è nel cuore, cioè nel senso che la sua parola dice il suo cuore, che non c'è frattura, no? Che non c'è. E vedete, questa integrità naturalmente è un cammino, una prospettiva, no? Nella quale siamo invitati a camminare, nella quale c'è la vita, perché ciascuno di noi poi si trova con le sue fratture, con le sue ambiguità, però è un cammino. E laddove in qualche modo, no, noi troviamo persone che in questo cammino no, stanno camminando, appaiono credibili. E io penso che Francesco, per esempio, sia uno di questi, no? Cioè, una persona che ha pure i suoi casini, lo dice, però che in qualche modo, no, lui, la sua parola è quello che lui E per quello la gente lo sente, no? La gente lo sente, è interessante questo che la gente, il comune e il basso clero sia molto attratto da Francesco, l'alto clero meno. Abbiamo sentito di un vescovo che si è lasciato andare a commenti piuttosto pesanti in treno su Francesco, chiedendo la grazia alla Madonna che lo faccia morire. E allora dice, quindi dice la verità che è nel cuore. Vedete, non sparge calunnie con la sua lingua, no? Questa è un'altra forma di uccisione, no? che abbiamo, no? Di cui siamo, che fa tanto male. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Vedete, torna dire la verità. Vedete, qui si potrebbero anche proprio mettere in collegamento, no? Dire la verità per non far danno, non spargere calunnie, non spargere insulti. No, non lanciare insulti al suo vicino. E notate, tra l'altro, è quasi come questo, una lancia, no? Una freccia che viene lanciata, l'insulto come qualcosa che trafigge il vicino, la denigrazione, no? E sappiamo come questo diventa poi, una, a volte in certi ambienti, una tattica, proprio un progetto studiato, no? Di come distruggere una persona denigrandola. Sistematicamente. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, attenzione, non il malvagio, ma nel senso che per gli ebrei poi, cioè il giusto, l'empio, no? Allora non sei attratto dal malvagio, perché come sappiamo il malvagio che opera e che in qualche maniera tante volte è vincente, perché è poi effettivo, perché poi vince lui, perché agli amici suoi, diventa modello, no? Diventa qualcuno che attrae, perché quello ce l'ha fatto, si fa così, no? Sappiamo come certi uomini politici che hanno condotte morali a dir poco, no? Discutibili a dir poco, però presentandosi come uomini di successo, poi alla fine dice cioè quello vince. Ma onora chi teme il Signore. Vedete, onora chi teme il Signore, cioè è attento, no? Sa accogliere un cammino di chi non è così vincente, non è, ma perché teme il Signore, no? Ha un cammino di vita, anche se non è vincente. Agli occhi del mondo. E anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola. Vedete, no? I giuramenti, che nella cultura antica erano ancora più anche delle istituzioni giuridiche, cioè, no? Che, allora, come dire, quando c'è un giuramento che mi fa perdere qualcosa, cioè che se non l'avessi fatto magari ci avrei guadagnato, allora, come dire, ecco, per il bene dell'altro accetto anche di perdere qualcosa. Che faccia vivere l'altro. E a proposito di questo, in questi giorni, poi negli esercizi, abbiamo letto quel brano dell'indemoniato Geraseno di Marco 5, ricordate, dove Gesù libera un uomo che era indemoniato, no? E poi c'è la vicenda dei porci, che ci sono 2000 porci sul monte, è simbolico, no? Perché il porco è un maiale, è un animale impuro, il monte è il luogo di Dio, per cui quell'impurità sia sul posto di Dio è qualcosa che non va. E Gesù opererà la salvezza e poi questi demoni, legione, il Signore dirà, cioè chiederanno di andare nei porci, però poi andranno giù e si precipiteranno nel mare. Ricordate che i mandriani andranno ad avvisare quelli della città, arriveranno quelli della città, quindi i padroni dei porci, che vedendo quello che era accaduto, che cosa fanno? Pregarono Gesù di andarsene. Uno dice, vedendo quello che è accaduto, l'uomo libero, no? Liberato, uno, il matto che avevamo indemoniato fuori, no? È vivo, seduto e sano di mente, ringraziamo Dio. Gesù, grazie, arrivederci. Cioè, come dire, no? Molte volte più che no, il bene delle persone, cioè preferiamo fare un sacco di soldi, no? E quello che io, scusate, non sono mai stato così papalino come adesso, e infatti chi mi conosce da un po' di anni sa che citavo pochissimo i papi. E però il fatto di dire che anche in tutta questa situazione c'è gente che ci sta facendo i soldi, naturalmente, no? Col traffico delle armi, la vendita delle armi, le industrie delle armi, molte di queste armi dell'ISIS sono prodotte anche in Italia, lo sappiamo. Per cui, come dire, che poi la gente muoia, no, le città vengono rase al suolo, cioè, dove, no? È qualcosa su cui riflettere, no? E io credo anche, come comunità cristiana, riflettere che quello che poi è accaduto nell'ultimo periodo da noi in Europa, e che è terribile, no? E che sicuramente, però allo stesso tempo ci deve far pensare su una certa nostra ipocrisia, no? Cioè che quando le guerre sono fuori e lontane, no, e noi ci campiamo bene, e poi ecco, no, mantiene la parola, non presta il suo denaro a usura, ecco un'altra cosa, no, il prestito a usura, che come sappiamo è qualcosa che ancora oggi, no, sia quello illegale, sia quello legale a volte delle banche, no? Cioè, è appunto qualcosa che il Signore non accetta, non è giusto agli occhi di Dio. E non accetta doni contro l'innocente. Qui non accetta doni contro l'innocente, fa riferimento a coloro che hanno responsabilità di giudizio, ai giudici, no? Naturalmente, che accettando doni sono meglio disposti verso i donatori, no? E più i doni sono più grandi, e più loro sono ben disposti. Allora vedete, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Attenzione, si era partito dalla domanda chi abiterà, chi dimorerà, e si finisce dicendo non ecco colui dimorerà, abiterà, ma resterà saldo. Vedete, come se dalla visione del Tempio poi si spazia alla vita umana. Cioè, quindi anche se non sei a Gerusalemme, e se non, il Tempio non c'è più fra l'altro, cioè, ma non ci metterai mai piede, non importa, rimanendo, no, in quella condotta di vita, tu abiterai nel Tempio, in Dio, e non fallirai. Meglio, rimarrai saldo, no? È forte, perché appunto anche questi tempi che viviamo, come dire, ci scuotono interiormente. E allora come rimanere saldi interiormente anche in questi tempi, no? Il Signore Gesù l'aveva detto, poi, no? Aveva detto: chi ascolta la mia parola e la vive è simile a un uomo che fa una casa scavando le fondamenta, viene la tempesta, la casa non crolla. Allora non significa non essere anche noi coinvolti, no, amareggiati, impauriti, certamente, ma dipende anche dal fondamento, come dire, rimanere anche in questi tempi in una condotta, laddove invece nella tempesta, come sappiamo, la spinta sarebbe quella di dire: ehi, ognuno in cameri, ognuno Dio per sé, cioè come si dice, no? Ognuno per sé e Dio per tutti. Quindi io degli altri me ne frego di più, perché devo pensare a me, devo salvare me stesso. No, allora anche in questi tempi, no, in questa condotta che tiene conto dell'altro, che ti salvi con l'altro. Velocemente, ce la facciamo ancora a leggere il 16. Michtam di Davide. Non si sa bene cosa significa Michtam, eh? E infatti nella nota dice anche a voce bassa, boh, non si sa bene, perché nel senso che propongono varie interpretazioni, ma il significato esatto non si sa. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te il mio bene. All'idoli del paese agli dei potenti andava tutto il mio favore. Moltiplicavano le loro pene, moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Un salmo molto bello, veramente i salmi sarebbero appunto poi sono, come facciamo, no? Da gustare nella recitazione e anche in una recitazione tranquilla, cioè, a volte no, sembra che c'è una, andiamo sempre di fretta, anche quando, no? Cioè, lo vedo quando celebriamo messa anche in cappella, dove c'è sempre chi, anche il Padre Nostro, no? Finisce in 5 secondi netti, gli altri invece che vanno un po' più piano, sempre cerco qualche volta di continuare a dire, ma sarebbe anche interessante provare, eccetera. Allora, questo salmo è un salmo bellissimo, come dice Padre Alonso Schekel, in un deplorevole stato di conservazione. E nel senso che già qualcosa lo si nota, il versetto 3 vi suona strano, no? Agli idoli dei paesi, del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore. Allora cos'è uno che si è convertito prima agli idoli? Nel senso che i primi versetti sono molto corrotti. Allora non sappiamo, vedete per esempio ancora una traduzione che cerca di, tanto per dire, dice dico al Signore, versetto 2, no? Ho detto al Signore, dico al Signore, sei tu il mio sovrano, il mio bene non sta in te. Ai santi che sono sulla terra, essi e i signori, tutta la mia premura per essi. Si moltiplicano le sventure, altri si affrettino. Vedete, non si capisce molto. Per cui anche questa che noi leggiamo è un tentativo, però soprattutto, poi dopo scorre meglio, nel senso che il testo dopo va meglio, ma la prima parte è più difficile, perché vedete qui hanno tradotto appunto agli idoli del paese, quella parola agli idoli di per sé potrebbe essere tradotta anche ai santi, allora non si capisce bene, perché se ai santi, allora si dice, no, come quest'altra traduzione, quanto ai santi che sono sulla terra e ad essi e ai nobili, tutta la mia compiacenza è in loro. Cioè, come dire, io guardo e onoro le persone di Dio, perché onoro quella strada e onoro loro. Però se invece agli idoli, ecco, allora, che come è stata la scelta dei traduttori nel nostro Salmo, acquista tutto un altro valore, no? Cioè, agli idoli andava il mio bene, cioè quasi come dire, anch'io riconosco che in un certo periodo ho cercato la salvezza negli idoli. E il Salmo appunto si apre con questa invocazione fiduciosa, no? Proteggimi, oh Dio, perché io in te mi rifugio, in te. E vedete, no? Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te il mio bene. Cioè, allora forse questo si capisce un po' di più, come dire, agli idoli no, cioè in te il mio bene, sei tu il Signore, sei l'unico Signore. Se volete è un'affermazione anti-idolatrica. Nell'Islam, così sotto accusa e sotto, no, in questo momento, c'è una preghiera che quando uno va a pregare, dice, la prima cosa che dice a se stesso è non c'è Dio se non Dio. Non c'è Dio se non Dio. cioè nel senso che no, noi quando andiamo a pregare, cioè volevo, allora ci sono sempre tante cose che si frammezzano, no? Tante urgenze, tante cose, no? Allora quasi come dire, ok, non siete Dio. Non siete Dio. Cioè come dire, chi è il primo? No? Che ogni tanto bisogna sottolinearlo, per ridare posto anche agli altri, perché il nostro problema è sempre il disordine, cioè delle cose terze, seconde, quarte, che hanno senso se stanno al posto loro, ma se diventano primo, diventano gli assoluti, no? Io mi diverto, cioè, a dire, no, ai fidanzati, una cosa che voi sposati da tempo lo sapete già, no? Cioè che i fidanzati, quelli di primo pelo, perché oggi sono fidanzati di 10 anni, 15 anni, che è come se fossero sposati, i fidanzati di primo pelo, sei il primo amore, eccetera, l'altro sei tutto per me, no? Allora dici, guarda, l'altro non è il tutto della tua vita. I sposati subito mi dicono, padre, non si preoccupi, lo so già. E quindi, no, in questa cosa, no? Allora il disordine. E allora, ecco, direi, tu sei il mio, l'unico bene, no? In te il solo bene. Ma proprio per dire che agli idoli no. E poi, vedete, moltiplicano le loro pene quelle che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue. Qui potrebbe essere, libagioni di sangue potrebbero essere sia dei culti a dei stranieri che avevano il sacrificio, gli animali, il sangue, lo spargimento di sangue, però libazioni di sangue significa anche delitti, quindi una pratica di ingiustizia, no? Che sparge il sangue. Allora veramente, veramente non c'è quasi più confine, come dicevamo prima, no? Tra l'ateismo, il, no, ma che poi si vede, no, come dire, sappiamo benissimo che le cosche mafiose anche in genere sono sempre molto religiose, no? E fanno dei, no, sì, c'è tutto, i vari santi, le dure cose, no? E poi si sparge tanto. Si sparge tanto, no? Allora, come dire, ecco, no, qui è la condotta, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. E poi di nuovo, no? Il Signore è la mia parte di eredità, il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Forse questo salmo era anche pregato dai Leviti. E i Leviti, come sapete, era una delle tribù di appunto di Israele che non aveva avuto nella poi suddivisione della terra, quando ormai sono entrati, non aveva avuto una porzione, una parte di eredità. Perché? Perché la loro parte di eredità era il Signore. Cioè, quasi come dire, ricordare anche gli altri, sì, che l'eredità è anche la terra, però guardate che la vera eredità è il Signore che vi dà la terra. Non attaccate il cuore alla terra. La terra è un dono, ma di colui che vi dona la terra. E allora questo era il significato, no? Proprio concretamente attraverso i Leviti, che non avevano porzione di terra, perché la loro porzione è il Signore. Vedete, nelle tue mani è la mia vita. Tante volte la Bibbia dice questo, no? Rispetto, non è che la Bibbia spiega tutto, la Bibbia non spiega tutto, come nella nostra vita, che mica capiamo tutto, no? Ma il salmista tante volte, no, sente, dice, vuole, spera che la mia vita e la mia morte siano nelle tue mani. Cioè che, no, tu, e se sono nelle tue mani, io ho fiducia. E allora benedico il Signore, no? Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Il Signore della vita, allora benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Qui dà l'idea, no, di questa di questo momento, la notte, che anche in quei momenti prima di andare a dormire, oppure durante la notte uno si sveglia e rimane lì, no, e tante cose si muovono dentro, no? Allora un'interiorità in cui il Signore mi parla. Ricordate che dice che anche il Signore ne darà i suoi amici nel sonno, no? Un altro salmo, no? Cioè dove nell'interiorità il Signore ci dice, no? Ci parla e ci consiglia. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra e non potrò vacillare. E quindi questa fiducia di sentire che il Signore nel mio cammino mi accompagna e sta alla mia destra, e questo fa sì che io sono saldo. Per questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, la mia interiorità, il mio corpo. Vedete, cuore, anima non è la parte immateriale, eh? Anima potremmo dire che la parte psichica, l'interiorità, no, la mente, i pensieri, tutto quello che noi chiameremmo mondo psichico. Cioè tutto di me, no? Può riposare al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. E quando questo salmo è scritto, e anche questo salmo, Israele non ha ancora elaborato una fede nella resurrezione dei morti. La fede nella resurrezione dei morti, Israele la elaborerà proprio a ridosso, come tempo, di Gesù, secondo, primo secolo avanti Cristo. E pensate, così a ridosso, che al tempo di Gesù c'erano dei gruppi consistenti che non credevano nella resurrezione dei morti, i Sadducei. Quindi non era qualcosa che è entrato, no? Però vedete, qui, nonostante che la concezione era quella che alla fine gli uomini andavano nello Sheol, qui è come dire, non l'hanno pensata, però è l'esperienza, no? Di dire che se sono nelle tue mani tu non mi abbandonerai alla fossa. Se volete non è ancora, no, l'elaborazione di una teoria chiara, eccetera, no? Come noi nel credo diciamo, crediamo alla resurrezione, no? E alla vita del mondo che verrà, no? Qui è l'esperienza ancora in germe, però vissuta, che ti fa dire: Signore, non so come, non so quando, ma mi libererà anche dalla morte. E poi mi indicherai il sentiero della vita, no? Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ecco, vedete questo sentiero, vedete come torna sempre cammino, sentiero, cioè quindi il retto cammino, è un movimento. Bello, dell'uomo vivente. E allora preghiamolo, preghiamo il Salmo 16, lo preghiamo sempre uomini e donne. Miktam di Davide. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore.
Molti cantano le loro pene, quelli che corrono in pericolo a mio straniero. Io non spanderò le loro ragioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io amo sempre davanti a me il Signore. Sarà la mia destra, non lo trovo da citare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre.